Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
Come ogni lunedì mattina, bentornati a un altro episodio del Triangolo Nerdangolo Podcast. Io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Puntata particolare perché non siamo da soli e prima di presentarvi il nostro ospite ci va una premessa che è doverosa. Noi vi abbiamo sempre detto che quello che non siamo è essere recensori, opinionisti e diciamo fare parte del settore della stampa specializzata videoludica, perché siamo tre amici che condividono una passione, tre consumatori che hanno voglia di condividere con tutti coloro che hanno voglia di ascoltarci quelle che sono le nostre emozioni. Quindi quello che guida questo podcast è l'emozione. Bisogna però affiancare all'emozione anche, diciamo, la freddezza di una mente che non può e non deve lasciarsi trasportare dalle emozioni, ed ecco perché con noi questa sera ad accompagnarci in questo viaggio, in questa puntata, viene a trovarci una persona dalle fila di Eurogamer. Arriva Nicolas Mercurio. Ben arrivato, Nicolas.
Buonasera a tutti ragazzi, anzi noi stiamo registrando di sera, ma buongiorno a voi.
Esattamente.
A voi di lunedì,
esatto.
Mattina.
qualsiasi orario stiate ascoltando e stiate fruendo del podcast. Prima di cominciare, sarà una puntata, diciamo, nella quale esploreremo con Nicolas un po' i retroscena che girano intorno alla scena della stampa specializzata. Prima di cominciare vi ricordiamo come sempre i nostri social Facebook e Instagram, Triangolo Nerdangolo, sono le nostre pagine. Al contrario, invece, se volete chiacchierare con noi e con la community che ci segue un po' più da vicino e da un po' più tempo, gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo. Quindi queste sono le nostre coordinate. Tutto questo che sono delle premesse doverose, siamo pronti a partire. Quindi Nicolas, giovanissimo redattore di Eurogamer, che ci diceva fuori onda, tra virgolette, che la sua nuova avventura con Eurogamer è iniziata con Sekiro, giusto?
Ma allora, in realtà Sekiro è arrivato molto prima. Sekiro è stato quel videogioco che avete presente quando incontrate qualcosa, quando incontrate una persona e quella persona in qualche modo vi segna. È successo ad esempio con la mia ex, che purtroppo ormai è andata come è andata. Sekiro ha avuto lo stesso effetto nei miei confronti, però vi dirò, giocando Sekiro ovviamente l'effetto è tutt'altro, ovvero un effetto devastante le prime 10 ore di gioco, poi dopodiché diventa qualcosa di ovviamente vivibile, ma ovviamente serve l'apprendimento. Sekiro è riuscito a dare a darmi questo senso di novità rispetto a tante altre produzioni che io comunque ho giocato prima di Sekiro e ritrovo anche adesso che sto giocando ad altri titoli e mi dico: non c'è un titolo come Sekiro, From ha fatto un ottimo lavoro.
Assolutamente sì, e poi come ben sappiamo Sekiro ci ha segnato sia nell'anima ma soprattutto anche nel corpo. I colpi che ho dato al pad me lo sono tirato in testa, le testate contro il muro, cioè veramente un gioco fantastico ma che ti fa incazzare, e ti fa incazzare perché è un gioco complicato. E io da qui partirei proprio per farti una domanda importante, secondo me.
Certo.
Allora, mi riferisco in particolare a un paio di avvenimenti che sono successi in industria videoludica, per esempio il gameplay su Cuphead di Dean Takahashi, questo deleterio gameplay di 25 minuti dove questo recensore ha fatto una performance tremenda, il che ha messo in discussione non solo la sua capacità come videogiocatore ma anche come recensore, perché la gente ha cominciato a dire: ma un recensore deve saper giocare per poter recensire un videogioco. Tu come la pensi rispetto a questa questione?
Che allora, anzitutto, ognuno di noi è fatto per videogiocare quelle tipologie di videogiochi che più si avvicinano alle nostre corde. Se a me si avvicina, che so, un Cyber Shadow di Mechanical Head Studios, che è un titolo in 2D meraviglioso in 8-bit, e tu sei lì e che ci sbatti continuamente la testa perché il level design è qualcosa di incredibilmente complesso, o un Sekiro, o un Dark Soul, o un Cuphead, o quel cazzo che vuoi, sbatti la testa in continuazione su quella roba, è anche un sintomo di apprendimento in un certo senso, perché lì sei che sbagli. Ovviamente un recensore deve saper giocare ai videogiochi a cui è più legato, a cui è più, più pratico. Ovviamente però deve avere in un certo senso un'elasticità tale che gli possa consentire anche di recensire, di lavorare a determinati titoli, anche quelli più, più complicati, anche quelli un po' più impossibili, no? Qualcuno polemizza il fatto che, oh mio Dio, vorrei una modalità facile in Sekiro. È una roba irrealizzabile, perché significa spezzare le ali alla creatività di From Software.
Ne avevamo fatto una puntata molto tempo fa riguardo proprio i livelli di difficoltà implementati nei videogiochi, quindi credo che Sekiro da quel punto di vista non ne abbia proprio bisogno. Quindi
non ne ha bisogno, non trovo il motivo per cui debba esserci una modalità facile. Noi tutti in un certo senso cerchiamo la difficoltà massima in quei videogiochi che ovviamente amiamo terribilmente. Io amo Sekiro e sono un autolesionista, perché cerco di fare le perfect e cerco io ricomincio finché non faccio tutte le perfect in maniera ovviamente perfetta, ovviamente lineari e fluide, non sono felice, per cui ricomincio da capo finché non lo faccio bene. Ad esempio, sbaglio a deflettere, mi colpisce, ricomincio da capo, mi faccio ammazzare piuttosto che continuare a non vincere. È un modello che comunque noi tutti seguiamo, indipendentemente dalla difficoltà che si sceglie nei videogiochi. Il recensore ha il compito di raccontare il videogioco e di viverlo e di cercare di condividerlo in maniera positiva, in maniera propositiva e in maniera totale, in un certo senso. Deve raccontare come gameplay. Tu racconti un Cyber Shadow e ovviamente spolpi il suo gameplay, che è qualcosa di fantastico, che io ho adorato Cyber Shadow, oppure che so, io adoro i giochi difficili ad esempio e amo al contempo Life is Strange. Io ti spazio da un Sekiro Shadows the Twice, da un Dark Souls a Death Stranding, che è più riflessivo e più allegorico, Assassin's Creed Valhalla, che vabbè, ormai la saga di Assassin's Creed è abbastanza, direi purtroppo, mainstream in un certo senso, e dopodiché ricomincio con qualcosa di differente, con qualcosa di magari più complicato, ecco.
È giusto che sia così, che un giocatore deve comunque provare tutto. Io sono convinto che un buon giocatore deve essere in grado comunque di saper giocare più o meno tutto, perché da lì poi si diventa, tra virgolette, quel pro gamer dove passa ore e ore, giorni e giorni a giocare lo stesso gioco per diventare forte a quello, però poi magari appunto non si gode tutto il resto.
Vedete Sabaku, e poi Sabaku è uno dei più esperti per quanto riguarda guarda i Souls, per cui, cioè, voglio dire, ragazzi, sì, di che parliamo?
Guarda, se hai toccato alcuni punti, tipo hai nominato Kojima, Death Stranding, e questo mi porta a una domanda, è molto provocatoria la mia, secondo te, nell'ambiente, i recensori sono portati a essere condizionati in maniera involontaria da non poterne parlare magari male, magari non volerne parlare bene, quindi da fattori esterni, e quindi fare una recensione che poi alla fine risulta essere soggettiva più che oggettiva?
Allora, bisogna tenere in considerazione che una recensione, per quanto debba essere oggettiva, ha comunque un suo livello di soggettività, e il livello di soggettività di un recensore e di un critico è quello che noi esprimiamo col voto, oltre che col contenuto della recensione. Io purtroppo penso che molte persone non leggano il contenuto di una recensione. Chi lo legge deve fare molta attenzione alle parole che vengono utilizzate, non soltanto al voto finale, che il voto è una cifra che può corrispondere a ciò che tu scrivi, ma ha un significato molto più ampio, no? Nel caso di Death Stranding e di Hideo Kojima, noi stiamo parlando di un guru, per quanto mi riguarda, che io adoro, ho amato Death Stranding, e credo che Death Stranding si sia meritato i voti che ha preso, nonostante possa non garbare, perché ovviamente De Gustibus non disputa domest. È giusto che ognuno esprima il proprio gusto nei confronti di un'opera. In questo caso Death Stranding ha delle chiavi di lettura incredibilmente vaste, ha un gameplay, perché ce l'ha un gameplay che magari può sembrare anche abbastanza ripetitivo certe volte, che puoi dire ma accidenti, oh, mi sta un po' rompendo le palle, però alla fine della fiera è un gameplay costruito minuziosamente, con attenzione, con amore soprattutto. Death Stranding è questo. È una grandissima connessione di elementi fra loro, è una connessione. È veramente una connessione, è un connettere il mondo, ma connettere anche in parte noi stessi. Tornando però alla domanda principale, io sono dell'idea che ognuno di noi è condizionato, ok? Condizionabile da una stima che ha nei confronti di uno sviluppatore. Io ho stima nei confronti di From Software e a Sekiro darei un 10, non mi piace. Però, che so, Kingdom Hearts, onestamente gli darei 7, no? Soprattutto al 3, perché so che non è piaciuto a tanti. Da quello che il recensore cattura, perché il recensore non è freddo, il critico non è che vai, ad esempio, non è Masterchef. Il videogioco non è Masterchef, non è la tua opinione che dai in un piatto, gliela dai o è buono o è una merda. C'è un grigio in questo, nel mondo, penso. A un Assassin's Creed Valhalla, ad esempio, è quel grigio. No, non è né un capolavoro, né qualcosa di incredibile. The Medium è il grigio, per certi versi anche Little Nightmares è il grigio. Ne avrei da citare A Plague Tale Innocence, scusatemi, di Asobo Studios, cioè quelli di Flight Simulator, per dire, no? È il grigio. C'è gente che gli darebbe un 5, Elbed si è beccato 9 su Eurogamer. Perché? Perché ha espresso, come dire, delle ottime nozioni e delle ottime idee, ok? E in questo caso possiamo anche catturare tutto ciò in altri prodotti, in altri titoli. Ne avrei da citare tantissimi.
Quindi diciamo non c'è... L'assoluto, ecco, in questo senso non esiste.
No, non c'è,
esatto.
No, non c'è.
In un senso o nell'altro, comunque bisogna sempre tenere presente che giustamente chi recensisce è umano, quindi magari comunque le emozioni le prova. Ecco,
sì,
in un senso.
Ragazzi,
quando saranno i computer a recensire,
non siamo freddi, cioè non è Masterchef, non è.
Ecco. però guarda, proprio per legarci a questo argomento voglio farti una domanda. C'è stato nella tua diciamo nel tuo percorso un articolo, una recensione che ti ha messo in difficoltà, nel senso che magari hai dovuto proprio, per tornare un po' al concetto che dicevi tu, azzerare la tua repulsione verso quel titolo? Perché adesso faccio un esempio stupido, non so, magari un racing game non è proprio nelle tue corde, come se a me mi obbligassero a giocare a un racing piuttosto che a un battle royale, e quindi io già parto prevenuto, e quindi immagina la mia recensione, tra virgolette, non potrebbe che essere negativa. Ecco, a te è capitato un qualcosa del genere che ti ha obbligato ad azzerarti, nel bene o nel male? Cioè, nel senso,
no, io in realtà a me non è mai accaduto, perché ho sempre giocato con entusiasmo i titoli che ho sempre recensito, perché adoro recensire, adoro scoprire i lati più intimi dei videogiochi. Due recensioni che onestamente mi hanno messo in difficoltà sono state quelle di Praetorians, e io parlo delle remaster di Praetorians e di Commandos 2, che da me si sono beccati, mi pare, un 5 e un 6. Voti che veramente... Sì, il 5 è più freddo e brutale e asettico che io abbia mai dato a un videogioco. Non ho avuto davvero un titolo che... Un titolo che aveva problemi di input lag, un titolo che dal punto di vista di texture non ripuliva niente ed era una remaster. Una roba che veramente io non mi prendo la responsabilità di quel che dico, ho considerato veramente insufficiente. Non è stato godibile, non mi è piaciuto, non è stato quello che ho giocato. Cioè, uno strategico che non permetteva di ruotare la visuale per muovere i soldati sul campo di battaglia. Questa cosa l'ho trovata di una mancanza
anacronistico. Sì.
Uno schifo, veramente uno schifo. Mi ha infastidito. Ci sono state quelle recensioni che mi hanno fatto scendere un martedì. Mi è capitato. Anche un giovedì, ma veramente io non do il 5 con piacere, anzi, appunto il mio 9.5 più a cui tengo di più è a Ori and the Will of the Wisp, ma lì già siamo su un'altra sponda, lì già è qualcosa di più...
Capolavoro, sì.
Madonna, che bello.
Sì, quadro in movimento, dicono, no?
Arte in movimento, esatto. In movimento. Pure Cyber Shadow e altri titoli. Gris si è beccato un 9 su Eurogamer. grandissimo Alessandro Garavalle, che ha scritto una recensione spettacolare per un videogioco che ti insegna le dinamiche del lutto, quindi c'è anche un insegnamento da parte dei videogiochi, per cui è qualcosa di grande, imprevedibile. È
la rivoluzione degli indie.
Gli indie sono tornati. Ma ti ricordi quando si giocava su PlayStation 2 c'erano quei titoli che nessuno si cagava di striscio, ma che regalavano delle profondissime emozioni? Io mi ricordo Il Signore degli Anelli, la terza era di E-Games, che nessuno si era cagato minimamente, riprendeva molte meccaniche da Final Fantasy 7, dai Final Fantasy, che a me piacque un fottio, cioè, insomma, tanto, no? Io non ho giocato ad altro per anni. Ho giocato perché...
Sì, perché EA all'epoca aveva, diciamo, le licenze di del Signore degli Anelli, e diciamo che forse la terza era, la sua sfortuna è stata quella, se non sbaglio, di uscire dopo Le Due Torri, che era una roba, un gioco action così, ragazzi. Guarda, io dopo anni sono andato a ricercare la copia usata per PS2, perché era una roba fuori scala proprio.
Guarda, il ritorno del re spacca ancora oggi. Ancora oggi spacca Il Ritorno del Re, non ci sono cazzi. Noi stiamo vivendo l'età dell'oro del videogioco, in un certo senso, perché stiamo riscoprendo quell'amore lì che avevamo che provavamo su PlayStation 2 o su Xbox 360. Io mi ricordo che veramente su PlayStation 2 ho giocato di tutto, ho giocato a Gun, ho giocato a Final Fantasy, i miei videogiochi preferiti li ho giocati tutti su PlayStation 2 o su Xbox. Ti cambiano i videogiochi che preferisci, cambi tu, e cambi anche la tua visione che hai del videogioco, per cui in un certo senso è inevitabile.
Ma su questo feeling emozionale, come dire, io ti vorrei fare... No, assolutamente importantissimo, io vorrei farti una domanda, che è una cosa che mi sono sempre chiesto, ma penso un po' tutti. Quando si parla di recensori, la cosa che ti viene in mente è: cavolo, mi piacerebbe essere pagato, tra virgolette, per giocare e poter scrivere quello che amo. Però le deadline, wow. Cioè, la cosa che vorrei chiederti è: come sopporti, come tolleri tu le deadline da recensore? Nel senso, inficiano la tua godibilità del gioco e eventualmente inficiano anche il risultato finale nella recensione?
Allora, dipende dal titolo a titolo, ok? Se tu devi recensire, che so, The Elder Scrolls 6, top, e ti dicono entro una settimana devi uscire la recensione, allora te lo danno il lunedì e tu devi pubblicarlo, tu devi pubblicare la recensione il martedì della settimana dopo. Ovviamente tu il videogioco non riesci a concluderlo tutto, non riesci a vedere tutto quanto di un Elder Scrolls 6, ad esempio, no? Per cui fai la main e fai qualche missione secondaria, vedi com'è l'ambientazione, fai il cazzone anche un attimino in giro. Sono videogiochi che ti permettono di fare il cazzone in giro, per cui lo fai, cerchi di esplorarlo in questo senso. Su Red Dead Redemption 2 avevano dato una data d'embargo abbastanza stretta, mi ricordo, oppure Ori è stata, mi ricordo ancora, 3 giorni di agonia è stato il mio primo embargo ed ero spaventatissimo perché non sapevo come cazzo fare. Oppure mi sono abituato con Minecraft Dungeons. Io mi ricordo che ce l'aveva andato il giorno prima e sarebbe dovuto uscire il giorno dopo, e ce l'aveva andato il pomeriggio. Alle grandi testate l'avevano andato la mattina, a noi ce l'aveva andato di pomeriggio. E quindi che faccio? Tour de force fino dalle una di pomeriggio fino alle 7:30 di sera a giocarmelo tutto di fila, scrivere dalle 8 alle 23 la recensione, mandarla in revisione e via. Su Eurogamer queste cose ovviamente ci sono i tempi, no? Esce, che ti danno la chiave qualche giorno prima e fa. Ci sono ovviamente poi quelle recensioni veramente strette che devono essere pubblicate e ti dai da fare. Ci sono poi quei giochi che non hanno embargo. Io quando non c'è embargo io mi ci fiondo, te lo dico onestamente, perché ho anche io una sanità mentale, ok? E qualche titolo da folle me lo sono fatto, e mi sono fatto veramente tanti titoli un po' folli, diciamo. E Ori è stata una guerra, perché vi giuro, ci sono stati momenti in cui mi bloccavo, non riuscivo ad andare avanti, e infatti io bestemmiavo tantissimo. Minecraft Dungeon invece è stato veramente, ho detto, meno male che è così lineare, meno male, e me lo
un po' di respiro.
Sì, veramente, poi è andata bene.
Guarda, io e te abbiamo avuto una piccola chiacchierata in privato, così, giusto per conoscersi, no? Mi ha stupito molto una cosa che mi hai detto, cioè il fatto che comunque nel tempo un po' si è persa la passione, no? Nel fare questo lavoro. Quindi volevo chiederti l'evoluzione da parte della critica, quindi proprio partendo dai nostri giornali d'infanzia, che possono essere PlayStation Magazine, chi è che se lo ricorda? Forse Lorenzo no, però...
Io me lo ricordo.
Sì.
Sì.
Ma perché devo passare sempre come il bambino di turno qua in mezzo? C'è poco rispetto qui,
Comunque, partendo da un PlayStation Magazine, arrivando appunto ai giorni nostri, dove comunque la lettura viene meno, ovviamente, cioè la tecnologia ha preso sopravvento e la lettura da parte di riviste, anche di stessi articoli, da parte dell'utenza un po' viene meno e risalta subito il voto, come dicevi tu. Quindi l'evoluzione da parte del recensore, come è avvenuta? Cioè, come la vedi questa evoluzione? Si è persa la passione?
Non credo che si sia persa tanto la passione, sai, più che altro allora, la passione, se non hai passione per questo lavoro, a volte è meglio fare altro, te lo dico onestamente. Se perdi passione in questo lavoro è perché o sei stanco o perché ti sei fatto le aspettative sbagliate, come per qualsiasi cosa. Invece, qualche anno fa, io penso che fosse veramente meglio. Andavi in redazione, c'era la redazione fisica in cui andavi, TGM, PS Mania, io mi ricordo quei tempi da come bambino, come lettore, no? E io leggevo tantissimo già all'epoca, anche perché comunque sono sempre stato cresciuto in un certo modo con la lettura. C'era la lettura, c'era lo studio, c'era il videogioco, c'erano tante altre cose, no? E ovviamente i miei genitori, mia nonna, mia madre mi compravano costantemente le riviste, perché le richiedevo io. Io ero quel bambino che ha giocato a Dragensang sul suo PC scassatissimo, perché li davano davano i videogiochi del computer con i giochi per il mio computer, quando scriveva Paolo Paglianti.
Sì. Che bei tempi le demo così nei CD.
Sì, ma non soltanto le demo, davano anche
i videogiochi completi, sì. Sì.
Ed era qualcosa di spettacolo. Io mi ricordo che era il Game Pass, però.
Sì, certo. Però è vero. Un precursore del Game Pass.
Verissimo. Era esatto. Era un. È stato bellissimo. Era bellissimo a quei tempi. Cioè, poi io mi ricordo che Paolo Paglianti è stato uno dei pesi massimi anche lui del settore. Ho la fortuna di scrivere per un sito che ha un guru, cioè nel senso, per una persona che comunque in questo settore, cioè, ci lavora da tantissimi anni. Prima era sicuramente meglio, prima venivi pagato meglio, prima c'era più condivisione. È un settore che necessita tanto supporto, ecco, e di tanto coraggio in automatico.
Volevo farti invece una domanda, sempre sì. su un meccanismo che gira intorno poi a quello che è il prodotto finale che da lettori noi andiamo a leggere, no? Ad esempio, tu hai detto: io ho recensito Ori, ho recensito quest'altro titolo. Ecco, ma una domanda, una curiosità più che una domanda. Ma quando, diciamo, c'è da decidere, voi siete, immagino, una squadra di recensori, quando arriva il gioco, come funziona? C'è una specie di asta in cui chi mette di più si aggiudica il gioco da recensire, oppure c'è un battle royale dietro per vedere chi, l'unico che sopravvive si aggiudica il gioco, oppure no, perché io, ripeto, lo immagino, no, come da appassionato, sai che sta per arrivare quel gioco che aspetti da tanto tempo, e a quel punto vuoi essere tu il primo a metterci le mani sopra, a poterlo anche magari recensire, no? E magari invece devi sportellarti con i colleghi sempre in maniera positiva, in questo senso.
Guarda, non ti posso dare informazioni in merito, però non è come l'asta del fantacalcio, ecco.
ok. Vabbè, quindi niente, insomma, alla fine c'è un battle royale lì, ragazzi, anche lì bisogna giocarsela su Fortnite per aggiudicarsi il gioco.
Ma allora, ti chiedo, proprio legato a questo argomento, un gioco in uscita che vorresti poter recensire tu?
Cazzo, Resident Evil nostro.
Oh, e beh. Alziamo le mani.
Resident Evil 8 e Prince of Persia Remake. Anche se c'è il rischio che possa fare cagare, però
non vorrei. Infatti,
l'ho rimandato, però, giusto.
Questo me lo devi spiegare, perché da quello che si è visto mi sa che dovrai usare la penna quella rossa col sangue.
Minchia, guarda, è orribile quella. Ma sono contento che lo abbiano un attimino, l'abbiano posticipato. Ah, anche Ratchet & Clank, cioè, visto, cioè, proprio poi vado a recensire gli indie, va bene comunque. E, non lo so, più che altro, no, però Resident Evil 8 decisamente mi piacerebbe, tanto.
Allora, Stefano Silvestri, se sei in ascolto, intanto ti salutiamo e poi raccogli questa informazione così buttata al triangolo nerdangolo, insomma. Un saluto al direttore di Eurogamer.
Anche perché so che ti stai facendo le ossa sugli horror come Little Nightmare, quindi che ti sei divorato nel giro di poche settimane l'1, il 2 e tutti i DLC.
No, io mi sono... No, allora, mi sono divorato l'1 e i DLC, io sto ancora giocando il 2.
Perfetto, perfetto, giusto in tempo per godere sì, anche del 2.
Sì, sì, intanto in attesa di Resident Evil 8. Magari, no, ovviamente si ride, si scherza.
Ritornando un po' alla questione critica, tu come la vedi la questione delle votazioni? Quindi dare proprio un numero fisico per identificare un gioco. Cioè, questa cosa non può essere magari vista da una parte della community in maniera così tanto negativa da poter iniziare quasi una shitstorm, perché poi abbiamo avuto dei grossi esempi proprio ultimamente con The Last of Us, per esempio, dove la critica è andata in automatico per solo le tematiche trattate a dare degli 0 e degli 1 ancora prima che uscisse il gioco. Quindi secondo te il voto, quindi quel numero che identifica una recensione, è così indispensabile?
Allora, su Eurogamer noi ci teniamo a utilizzare i numeri, allora noi utilizziamo gli 8 e 9, quindi non abbiamo numeri decimali. Ti posso dire come ragioniamo noi. Ragioniamo su una scala ovviamente di voti che in un modo o nell'altro ti danno un'idea di che cos'è il gioco. Ovviamente però devi leggere la recensione, e ritorniamo al discorso di prima. Nel caso di titoli che comunque hanno subito e hanno spaccato magari la critica dall'utenza, come è successo con The Last of Us, come è successo con Ghost of Tsushima, perché vi ricordate il casino che è successo con Ghost of Tsushima, vero? Allora, praticamente è successo che Eurogamer ha dato 9 al gioco ai tempi, quando è uscito. Every Eye gli avrà, mi ricordo che gli aveva dato un 7,5, Game Division gli ha dato 8, poi ci sono state altre testate che gli hanno dato dei voti comunque anche abbastanza bassini, non sono andati così bene. Dal punto di vista delle vendite però sono andate alla grande. Stiamo parlando di due titoli differenti, due esclusive Sony che hanno una particolare importanza secondo me nel settore dei videogiochi. Ghost of Tsushima è una nuova IP, The Last of Us è il capolavoro, cioè voglio dire, è un capolavoro The Last of Us, diciamocelo che è tondo, e qua bisogna anche un attimino togliersi la cintura e dire ragazzi, non c'è niente da fare, è una figata. Adesso, ora come ora, diciamo che le votazioni vanno a premiare la qualità del videogioco. Quando l'utenza ovviamente si spacca su queste cose qua, ci sono sempre questi piccoli preamboli, ecco. E può succedere che ci siano degli sguidi, delle discussioni, delle polemiche. Abbiamo visto con Cyberpunk che è successo il puttanaio, e ovviamente può succedere di tutto adesso anche con altre produzioni che scopriremo più avanti.
Ma infatti questa cosa delle community, che comunque negli ultimi anni la tossicità è aumentata a livelli stellari, e secondo me ne abbiamo avuto proprio la prova con The Last of Us 2 e Cyberpunk, perché tutte le ragioni del mondo che hanno gli utenti, perché quello che hanno fatto uscire non era un gioco completo, e quindi tutte le ragioni del mondo. Però arrivare veramente ad augurare, minacciare o a fare attacchi hacker contro...
Assurdo. Ci auguriamo che qualcuno provi empatia nei confronti di persone che comunque alla fine della fiera sono lì per dare ok il prodotto, ma che sono appunto delle persone che hanno tutto il diritto di sbagliare e di migliorare. Perché fossimo tutti come io, guarda, sai cos'è il discorso? Questo è un discorso che mi fa incazzare come una iena. Perché io vorrei che molte di queste persone andassero a lavorare con CD Projekt Red in questo momento e si accorgerebbero e non durerebbero neanche 2 ore. non durerebbero neanche 2 ore.
Vabbè, certo, il motivo è molto semplice.
Il motivo è molto semplice, perché adesso stanno lavorando per rendere il videogioco, per rendere Cyberpunk 2077, perché adesso è giocabile Cyberpunk 2077, ok? Non è ingiocabile, come dice qualcuno. Ovviamente, se tu devi fare una scelta, io ti dico o su PC o su Next Gen. Io non ti dirò mai giocalo su PlayStation 4, nonostante qualcuno mi abbia detto guarda, su PlayStation 4 non è così male. Però, ragazzi, se vogliamo giocare a 60 fps, vogliamo giocare a massimo del dettaglio e vogliamo che sia qualcosa di unico, ovviamente ti dico giocalo su PC, giocalo su una Serie X o giocalo su PS5, non andarmi a giocarmelo con una PS4 o un Xbox One S.
Ti posso dire, Nicolas, che abbiamo nel podcast un cavaliere solitario, errante, sì, che ha giocato tutto Cyberpunk senza lamentarsi su Xbox One liscia.
Dal day one,
sì, sono io, ne vado fiero.
Eroe. Hanno creato un achievement solo per lui.
Eroe.
Quindi se non sono andato io a insultare quelli di CD Projekt Red, non lo so, che doveva andare.
No, ma eroe comunque, veramente.
Invece, sempre parlando della community, l'ultima domanda che volevo farti io personalmente era, adesso giustamente abbiamo parlato di un caso estremo in cui la community ha aggredito, tra virgolette, una parte della community ha aggredito una software house, che in questo caso era CD Projekt Red, ecco. Ma da un punto di vista della stampa, ti è mai capitato in prima persona di essere, tra virgolette, attaccato tramite i social, nel senso, perché poi i leoni sono solo dietro la tastiera, no? Quindi perché magari non concordavano con una tua recensione?
Guarda, ti dirò, non è ancora accaduto, ma se dovesse accadere non me ne fregherebbe un cazzo. Sinceramente,
no, certo. La mia domanda era legata al fatto che, per esempio, se ti ricordi, diciamo, la recensione che ha fatto più scalpore in questo senso fu quella di Breath of the Wild, dove comunque la stampa era tutta allineata su voti molto, molto, molto alti. E ci fu questo blogger, recensore, giornalista, adesso non ricordo, che diede un punto in meno rispetto a quella che era la media che in quel momento quel gioco stava ricevendo. E sì, poi da lì è partita una shitstorm verso questo personaggio incredibile. Poi insomma, mi chiedevo appunto se a te fosse capitato, però insomma mi hai già risposto di no, per fortuna. Speriamo che non capiti mai. Ecco. No,
guarda, ma se dovesse capitare mi darebbe soltanto ragione il fatto che ci siano molti più fanboy che persone che vogliono scoprire lati che non conoscono dei videogiochi. Quindi, cioè, voglio dire, se non sei disposto ad ascoltare, anche a leggere una recensione che comunque è fatta da un appassionato per un appassionato, vuol dire che non sei così tanto appassionato. E quindi se devi arrivare all'insulto,
non argomenti, non c'è argomentazione.
Non hai passione,
non hai voglia di metterci del tuo per capire un'opera. E ovviamente è un voto a perdere incredibile, perché comunque un videogioco è un'opera d'arte.
Certo.
Ok, è un'opera, è un prodotto, ne facciamo uso tutti. Dobbiamo un attimino, ma secondo me è tutta la community che deve migliorare, deve cambiare il modo in cui si approccia ai videogiochi. Mm-hmm. Il modo in cui a me dell'hype onestamente non me ne faccio niente.
Ma sai, io ti dico, alla fine io credo che l'hype, ripeto, quello sano, sia una parte fondamentale e sia un po' una componente irrinunciabile dell'essere videogiocatore, se effettivamente davvero ami questo mercato. Però ecco, io non credo che la stessa persona che può provare hype possa essere estremamente distruttiva. I famosi fanboy, come li hai definiti tu, no? O comunque i combattenti della console war infinita. Forse quel tipo di community è quel tipo di community, magari alla quale ti riferivi tu, che ecco, non è costruttiva nei confronti del mercato e delle opere d'arte, che poi sono i videogame in varie forme, ecco.
È il rischio del recensore, cioè il rischio del videogioco e del recensore in parte anche. Brutto dirlo, ma non bisogna avere aspettative da recensore per i lettori, perché altrimenti alla fine non puoi accontentare tutti. Diciamocelo che è rettondo. Se dai un 10 non accontenti quelli che si aspettano un 8, perché la gente si aspetta un 8, in automatico c'è qualcun altro che si aspetta un 10, in automatico c'è qualcun altro che si aspetta da un Assassin's Creed un 9. E quindi perché gli dai 9? Perché te l'ho spiegato perché, perché gli do 9. Devi leggere e non legge, capito? E quindi, quindi te sei, fa niente.
D'altronde è impossibile accontentare tutti, e poi c'è appunto chi magari la prende quasi, quasi sul personale, ecco. A volte quando magari gli dai il punto in meno al gioco, ecco.
Bisogna... io sogno di recensire Kingdom Hearts e dargli 7. Te sai quanti auguri di, te sai quanti auguri di morte.
No, diventa famoso subito.
Mi uccidono, porca
come quello che aveva dato 7 a Zelda Breath of the Wild al tempo.
Sì, di quello parlavamo prima, infatti così è successo, però insomma, cerchiamo di fare in modo che possano rimanere casi isolati, ecco, così almeno che la storia possa non ripetersi.
Ma fatemi intervenire qua, io però voglio chiederti una cosa molto diretta, veramente
dimmi
molto
tutto.
Diretta.
Dimmi tutto.
Allora, abbiamo parlato di voti, anche in maniera tangenziale. Per noi il voto è qualcosa di estremamente svalutante nei confronti dell'opera, perché non ti fa capire nulla di quello che stai guardando.
Ok.
Che significato ha per te il voto? E soprattutto, una curiosità personale, tu stai sotto la dittatura del voto o in qualche modo pensi che sia davvero utile al lettore?
Fondamentalmente, te lo dico sinceramente, è utile fino a un certo punto.
Ok.
Io sono uno di quelli che i voti non li userebbe, ok? Perché il lettore non si fa leggere la recensione, non si fa un'idea della recensione. Il lettore si fa leggere il riassunto e c'è, e noi copriamo righe su righe su righe su righe su righe su righe, caratteri su caratteri su caratteri, parole su parole su parole, per riuscire a scrivere una recensione che abbia un senso compiuto. La gente, dopodiché, cosa fa? Si va a leggere il fottutissimo, perdonami, voto e il riassuntino e basta. Ma porca miseria, un po' ti deprime, perché il voto è utile fino a un certo punto, ma tu ti devi dare un'idea di tutta l'opera. E l'unico modo che hai per farti un'idea dell'opera è leggere la recensione. È così che va. Dovrebbe andare, per quanto mi riguarda.
Assolutamente, assolutamente. Ma io sono completamente d'accordo con te. Ma lo vedo anche dal modo in cui parli. Nel senso, durante questa piccola chiacchierata che ci siamo fatti, hai tirato fuori diversi nomi, no? E io mi ricordo di un tempo in cui seguivi davvero chi scriveva gli articoli. Oggi non lo fai più, cioè oggi veramente vai a vedere solo il voto. Una volta seguivi la persona, perché la persona era anche in grado di darti un'inquadratura soggettiva, no, di quella che per lui era la critica del videogioco, e poi l'inquadratura oggettiva data dalla sua cultura di videogiocatore.
Adesso in pochi lo fanno sta cosa.
Nessuno. Purtroppo scrolla e vai al voto è la cosa che ormai è comune per tutti. E purtroppo, ripeto, cose come Metacritic hanno la maggior colpa in questo. Non c'è niente da fare, perché Metacritic non crea discussione. O meglio, la crea ma in maniera negativa.
Vedi il review bombing di The Last of Us Part 2? Cioè, voglio dire,
certo,
che è successo la peggio roba, no?
Certo, assolutamente.
Sì, diciamo che aprire una recensione per leggere il voto è come prendere, non lo so, un cornetto algido e mangiarsi direttamente la punta di cioccolato lasciando indietro il resto, ecco.
Allora, io questa cosa la faccio, ok?
Però vabbè, ti mangi anche il cornetto poi, non è che lo butti.
Eh beh, certo.
Eh no, infatti. E citando anche il gelato, questa volta ci porta alla chiusura di questa puntata, di questa interessantissima chiacchierata con Nicolas, che ci ha svelato un po' quelli che sono appunto i retroscena dello scenario della stampa specializzata videoludica, che è un qualcosa che appunto noi, almeno parlo personalmente, fino a questo momento erano tanti punti oscuri dei quali magari si poteva solo supporre qualcosa, no? Invece effettivamente Nicolas è stato così gentile, così trasparente dal raccontarci tutte quelle che sono state le nostre domande, le nostre curiosità. Insomma, lui dove ha potuto ha cercato di illuminarci con delle risposte sicuramente esaustive.
Dove ho potuto, perché ci sarebbe tanto da raccontare, però ovviamente non vi ho raccontato tutto.
se no mi
ammazzano.
No, assolutamente. Va benone. Allora io, a nome di Alessandro e Lorenzo del Triangolo Nerdangolo, ti ringrazio tantissimo di
esserti
prestato per questa chiacchierata. Speriamo che tu possa esserti divertito quanto ci siamo divertiti noi, e speriamo che le persone che ascolteranno questa puntata anche a loro volta possano apprendere un po' quello che, diciamo, ruota attorno al panorama della stampa specializzata videoludica.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere e vi auguro una buona mattina. Aspetta, a voi che ovviamente ascolterete la puntata lunedì o qualche giorno dopo, nel senso, buona giornata raga. Io vado a mangiare adesso, che sera.
È tardissimo. Forse stanno abbandonando. Comunque la cosa bella che devi sapere è che adesso finiamo il podcast, ma noi diamo le votazioni.
Ah, cazzo. Ok, perfetto, va bene. Va bene.
I numeri fanno parte della tua vita.
Vorrei che non facessero parte della mia vita. Io non sono mai stato bravo con i numeri, in realtà.
Magari sono i numeri che sono bravi con te, dai.
Buona settimana a tutti, ciao ragazzi.
Ciao ragazzuoli.
Ciao ragazzi. Mi piace, ti do 10.
With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price, just $25 a line for 4 lines. Plus, get 4 free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit 1 per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See metrobytmobile.com.
The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities, or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic purchase. Ends 3/14/21. Terms apply. Details at Pennzoil.com/oil change offer.